Research Milano, mappa di una città a pezzi, non è una presentazione, questo non mi scorderò mai, non mi devo stancare di dirlo, perché tutti mi fanno questo esempio, le presentazioni devono essere espanse nella città, perché questo è un libro che parla a tante persone. Questa era una festa per darlo ai, il libro ai sostenitori e ai collaboratori, coloro che hanno scritto qui dentro. Prima è salita Marina Spada perché doveva andare via, quindi ci tenevo che venisse sul palco, però la prima persona che a me piace invitare su questo palco è sicuramente Matteo Di Giulio. Un applausone grosso, perché ha fatto da editor a tutto il libro, insieme a Massimo Burni, che è qua, che però è timido, non vuole salire. È un grandissimo lavoro, e poi un pezzo sul Giambellino che a me è piaciuto tantissimo, e adesso Matteo ce lo leggerà. Un applauso, Matteo.
Non è il pezzo intero, è un remix, così non vi annoiate troppo. Il pezzo intero è nel libro. La cosa divertente, piccolissima premessa, è che Research parla della Milano underground. Il Giambellino non è propriamente un quartiere underground, ma è un quartiere popolare, un quartiere di tradizione operaia, e la cosa strana è che oggi essere un quartiere popolare o di tradizione operaia diventa automaticamente underground, e questo è uno dei frutti di questa globalizzazione. Il Giambellino è un arcobaleno di profumi. A Cannes ha un ristorante all'angolo tra via Bellini e via Giambellino. È in Italia da tanti anni. Viene da un piccolo villaggio di pescatori al confine tra Turchia e Siria. Il suo è uno dei pochi locali che non chiude mai, nemmeno a Natale o a Ferragosto. Resta aperto ogni giorno dalle 10 della mattina alle 2 di notte. Le luci delle sue vetrine garantiscono sicurezza. A Cannes viveva a Pieve Emanuele, per arrivare in orario doveva svegliarsi alle 5 del mattino. Da un paio d'anni si è trasferito nel mio stesso palazzo. Quando l'ho visto, dopo il trasloco, gli ho battuto una pacca sulla spalla e gli ho detto: «Ora che vivi qui vicino puoi dormire un po' di più». Il suo sorriso mi ha trafitto. «No, adesso posso aprire un'ora prima». La sua mentalità è la stessa di quella del signor Angelo, che ha fatto per anni il pendolare da San Colombano all'Ambro e che non ha mai chiuso il suo caffè torrefazione se non per due giorni all'anno, Natale e Capodanno. Il suo caffè è il migliore del quartiere, conosce tutti per nome e cognome. E mentre questo metto magro e dal volto scavato chiama per nome ogni persona, senza perdere un colpo nonostante abbia passato la settantina già da un pezzo, grazie a lui tu impari a riconoscere tutte quelle facce che incroci ogni giorno e che saluti per strada. Perché al Giambellino ancora ci si saluta, anche se non ci si conosce. Del barista cinese non ho mai capito il nome, lui se n'è dato uno italiano per familiarizzare con i clienti, però so che proviene dal sud della Cina. Il suo dialetto somiglia molto a quello di Shanghai. Dall'altro lato del marciapiede è aperto da poco uno spaccio gestito da una signora di mezza età. È un alimentare che riesce a tenere i prezzi bassi e vende prodotti spagnoli, francesi, americani. Ci trovi di tutto, dalla salsa di soia alle torte argentine. E c'è sempre un sorriso ad accoglierti. Al Giambellino i cinesi, tradizionalmente chiusi, non sono soltanto gentili. Ti danno il buongiorno e ti raccontano pezzi della loro vita. Ci sono indiani, arabi, c'è il consolato del Bangladesh a due passi da Piazza Napoli, c'è un cinema ducale di primo ordine e le vestigia di una luci rossa in Piazza Tirana. In fondo, se da queste parti sono riusciti a sopravvivere anche alla furia di Federico Barbarossa, che prima di radere al suolo la città nel 1162 lasciò in piedi soltanto l'oratorio di San Protasio, una casupola di legno e mattoni che resiste ancora oggi in via Lorenteggio, sono convinto che di vittorie ne verranno molte altre. C'è scritto a grandi lettere su uno dei muri del parco dietro casa mia. Lettere irregolari, tracciate con lo spray da un writer con le idee chiare. Giambellino resiste. Grazie.